Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta. Questa settimana, nella copertina del settimanale, troviamo l'Apostolo San Paolo perché il 25 gennaio ricorre la festa della sua conversione, quando Saulo divenne Paolo. Quando conosciamo tutti la storia, lui stesso la racconta varie volte a tutte le persone che incontra nei suoi viaggi, come il Signore lo fece cadere letteralmente dal cavallo, lo folgorò, gli aprì gli occhi e gli fece conoscere la verità. L'Apostolo San Paolo. La sua festa cade il 25, la sua conversione cade il 25 gennaio, al termine dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Preghiamo dunque l'Apostolo San Paolo. Che tutti coloro che usano il titolo di cristiani ritornino alla vera Chiesa, che è la Chiesa cattolica, cioè che tutti i cristiani diventino cattolici, perché solo i cattolici sono i veri cristiani. Oggi poi è il 18 gennaio e quindi comincia proprio oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quindi affidiamo la trasmissione di oggi all'Apostolo San Paolo e affidiamo anche tutti i cattolici che siano veramente uniti nella verità, che è la dottrina cristiana, che non cambia e non può cambiare, la verità che la Chiesa cattolica insegna dal mandato ricevuto proprio dagli apostoli. Bene, carissimi teleradioascoltatori, vi ricordo prima di tutto come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio o come regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Non dimenticate che la buona stampa, la stampa cattolica, è stata indulgenziata dal venerabile pontefice Pio XII. Quindi, come dice il detto, si può unire l'utile al dilettevole, nel senso che facendo questa opera di carità guadagniamo anche una indulgenza. Ricordiamo che il beato, non il beato, chiedo scusa, speriamo lo diventi, il venerabile Pio XII prese questa decisione di indulgenziare la buona stampa perché lo spiegò, diffondere la verità è la prima carità. Quindi, allora, se siete già abbonati al settimanale di Padre Pio, potete richiedere tra le altre cose anche gli arretrati, potete regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, magari al vostro parroco, alla vostra parrocchia, perché il settimanale è davvero anche il settimanale della famiglia cristiana e la parrocchia è diciamo l'insieme delle famiglie della zona, delle famiglie cristiane della zona. Allora, per ricevere il settimanale di Padre Pio potete telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepippio.it. Non dimenticate anche le varie pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale di Padre Pio. Visitate il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it e una volta che avete fatto la vostra scelta potete contattare le care suore con la pagina dei contatti oppure potete inviare un messaggio o telefonare al numero di cellulare che è il 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buonconsiglio che è www.radioboconsiglio.it. Così sarete sempre aggiornati sul palinsesto della radio. E potete anche sostenere la radio con una donazione, perché questo apostolato che le care suore fanno ovviamente è gratuito, però siamo nel mondo, anche se non siamo del mondo, abbiamo bisogno anche di strumenti del mondo per fare l'apostolato. Guardate, basta poco, anche una tazzina di caffè, poi il Signore lo farà fruttare. Ricordiamoci l'obolo della vedova. Bene, allora, tra poco avremo l'ospite della trasmissione che è un amico del settimanale di Padre Pio, un amico, un collaboratore del settimanale di Padre Pio, ma anche di Radio Buonconsiglio, che è il carissimo Antonio Farina. Bene, fra 5 minuti ci collegheremo con lui. Nel frattempo io vi leggo il pensiero di Padre Pio, commentato dal carissimo padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo ancora una volta per aver fondato il settimanale di Padre Pio ormai 21 anni fa. Quasi 21 anni fa. Il tempo passa, ma vedete, l'opera, l'apostolato continua. Dice Padre Pio, ma perché fermi a tutto ciò che di bello trovi in natura? Vai ai piedi della Madonna perché nutro una grande speranza che cioè anche tu che dici di amare le cose belle ti lasci affascinare dalla grazia e dalla bellezza della Mamma Celeste. Lei è una vera artista, una vera sirena nel guadagnare, nel conquistare i suoi figli. Il suo fascino è senza trucchi, lei è veramente bella, lei è veramente buona. Vedrai che per lei, una volta che ne sarai affascinato, ti sentirai il coraggio di gettarti nel mare, di gettarti nel fuoco, indifferentemente. Padre Stefano ci dice che questo è un pensiero che Padre Pio disse a un suo confratello cappuccino, molto vivace, per cercare di orientarlo decisamente verso le cose di lassù, insegna San Paolo, nella lettera ai Colossesi. Padre Pio gli fa anzitutto una proposta dicendogli che invece di fermarsi a guardare le cose belle della natura, che è bello farlo, per carità, però, dice giustamente Padre Pio, è meglio, ci si guadagna tra virgolette di più, affermarsi ai piedi della Madonna, perché da lei bisogna lasciarsi affascinare dalla grazia e dalla sua bellezza. La proposta è sublime, ovviamente, poiché soltanto la Madonna è una vera artista, una vera sirena nel guadagnare e nel conquistare i suoi figli. Il suo fascino è senza trucchi, lei è veramente bella, lei è veramente buona. Il ragionamento di Padre Pio si fa ancora più stringente, infine nel voler garantire al confratello che, seguendo la sua esortazione e raccomandazione, i risultati concreti e fecondi saranno efficaci al massimo, poiché vedrai che per lei, una volta che ne sarai affascinato, ti sentirà il coraggio di gettarti nel mare e di gettarti nel fuoco indifferentemente. L'amore alla Madonna dà il coraggio di fare tutto, per amore di Cristo. Padre Pio voglia far valere anche per ciascuno di noi questo pensiero. Ecco, allora imploriamo a Padre Pio che ci ottenga davvero questa grazia di lasciarsi abbagliare dalla bellezza, dalla bontà, dalla verità di Maria Santissima per essere pronti a gettarci nell'acqua e nel fuoco per amore di Cristo, suo figlio, come lei ha fatto. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, tra poco avremo con noi l'amico del settimanale di Radio Buon Consiglio, oltre che collaboratore Antonio Farina, che ci parlerà che la scienza, quella vera, non lo scientismo, invece è al servizio della verità, che ci mostra che Dio esiste. Del resto c'è questa bellissima enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, del 1998, se non ricordo male, che proprio ci ricorda che le due ali che Dio ha dato all'uomo per volare alto, per la trascendenza, sono proprio la fede e la ragione. Bene, adesso abbiamo un breve stacco musicale, ci ritroviamo tra poco con Antonio Farina. Non lo cambiate canale, restate con noi. Ave Maria, eccoci con Antonio. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Ave Maria, Esther, un saluto ai nostri ascoltatori. Ave Maria.
Ave Maria, la canzone, la musica che abbiamo sentito durante lo stacco musicale si intitola La creazione giubilat, cioè la creazione esalta il Signore. Cosa c'è di più materiale, diciamo così, della creazione? La scienza infatti si occupa della fisica, non della metafisica, però anche la fisica ci dà la prova dell'esistenza di Dio in questo bell'articolo che tu hai pubblicato nel settimanale e di cui ci parlerai oggi, perché come dicevamo prima, fede e ragione non sono l'una contraria dell'altra, anzi, la fede eleva la ragione, la rende ancora più ragione.
Esattamente, Esther, proprio così. E direi io, anzi, proprio per cominciare un po' a commentare questo articolo, ringrazio naturalmente sia la redazione del settimanale di Padre Pio che te e tutte le suore appunto della Radio Buon Consiglio perché mi ospitate, mi fate fare quest intervento che speriamo, ecco, che sia ascoltato da molte persone. Non tanto per il mio articolo, quanto per esempio richiamandomi a quel pensiero che tu hai appena commentato. Pensa un po', Esther, che tu non potevi chiudere meglio il commento del mio articolo, che appunto leggendo e commentando questo pensiero di Padre Pio. Però lascia un po' che io metta un po' di suspense.
Certo.
Vedremo come poi, ecco, questo commento sia la chiave risolutiva, la visione giusta del problema che si esamina in questo intervento, la prova dell'esistenza di Dio. Però permettimi ancora di cominciare con un'Ave Maria, perché credo che
Assolutamente.
sia, ecco, allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine
Amen.
Immacolata Maria, Madre degli Apostoli, prega per
Prega
noi.
per noi.
Ecco, anche molto appropriato è l'introduzione che tu facevi dicendo che la fede e la scienza, come diceva il compianto Papa San Giovanni Paolo II, sono le due ali che consentono allo spirito umano di elevarsi a Dio, proprio come le due ali di una colomba fanno volare la colomba. Io partirei da un presupposto molto importante che vorrei, come al solito, cercare di introdurre, direi quasi in maniera scientifica, no? Cioè, poniamo caso che scendessimo adesso per strada e domandassimo alle persone che passano, sperando che siano sincere, facendo questa domanda: ma tu credi in Dio? Cioè tu hai una fede? Allora è chiaro che potremmo trovare un cattolico al quale dice sì, io credo in Dio. Padre onnipotente, credo in un solo Dio, creatore di tutte le cose, e ripeterebbe il credo o il simbolo degli apostoli o anche il credo di Nicea Costantinopoli, in seno costantinopolitano. Lì ci sono tutte le verità della fede cristiana, della fede cattolica. Beato, ecco, colui che ha questo dono, più di tutto è una virtù. La virtù della fede, una delle tre virtù teologali. Ma se lo vogliamo vedere come un dono, è un dono che ciascuno di noi ha ricevuto, anche se magari non ci se ne accorge, nel battesimo, e che se noi non lo distruggessimo, lo avremmo sempre con noi. Provate a chiedere a un bambino: vogliamo dire la preghiera a Gesù, bambino? Vogliamo dire una preghiera alla Madonnina? Vogliamo dire una preghiera insieme? Il bambino non vi dirà mai di no. Perché? Perché ha la fede, gli è stata data in quel momento supremo dell'arrivo dello Spirito Santo, che messo da parte con il sacramento del battesimo il peccato originale, come dice anche qualche commentatore, irrompe nell'anima di questo bambino. Diventa figlio di Dio. Noi diventiamo figli di Dio con il battesimo e tutti i doni, sette doni dello Spirito Santo, ci arrivano per produrre frutti, i nove frutti, sempre dello Spirito Santo. Allora, beato colui che ha il dono della fede. Se noi incontrassimo viceversa un musulmano, direbbe altro che io credo in Allah e nel suo profeta Maometto. Sbaglia, ma crede in qualcosa. Lo stesso se incontrassimo non so, un giapponese, il taoista, crederebbe nel Tao, oppure crederebbe appunto nei suoi antenati, come credono in Giappone. Sbaglia, ma crede in qualcosa. Possiamo dire così di tutte le religioni che sono imperfette, ma hanno qualcosa di buono, tutte le religioni, perché appunto credono purtroppo in un Dio che non li può salvare, ma credono in qualcosa. Ahimè, su 100 persone, 30 direbbero che credono in qualcosa. Si presume che invece una settantina di persone, soprattutto, guardate, se sono scienziati, tecnici, insomma, persone che in qualche modo sono diventate atee o non hanno mai creduto, sono agnostici, cioè non si pongono mai, non si vogliono porre il problema dell'esistenza di Dio, qualcuno direbbe no, io non credo in Dio. Anzi, ti direbbero dimostrami che Dio esiste e credo. Questo è uno dei famosi esperimenti mentali che faceva pure Einstein, no? Cioè, facciamo finta che ci troviamo in un ascensore che cade. È un esperimento mentale che però è diventato una cruda realtà. Cioè, l'ateismo, l'agnosticismo, dilaga nel mondo, dilaga nel mondo. E allora uno potrebbe dire, è un fatto culturale, no? Chi crede, chi non crede, poi ci stanno i sincretici, quelli che fanno il sincretismo, poi ci stanno quelli che appunto credono in un Dio che non esiste. E che fa? E allora io parto da un'altra domanda. La fede è necessaria? Così poi dopo vediamo, perché è importante avere delle prove dell'esistenza di Dio. La fede è importante? Allora, sarà un po' per il mestiere che io ho fatto o faccio attualmente, ma leggiamo queste parole, per esempio, di nostro Signore Gesù Cristo, no? Che attraverso le parole dell'Evangelista San Marco, no? Queste parole chiudono proprio il Vangelo di San Marco, il Signore disse queste parole, ve le elenco. Andate in tutto il mondo, dice il Signore ai suoi discepoli, no? E predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Poi vorrei leggervi quest'altra frase che invece viene dalla bocca di San Paolo Apostolo, l'apostolo delle genti, quello che dopo vedremo, no? È il primo che si è posto questo problema di affrontare i pagani, gente che non credeva o credeva in un falso Dio. San Paolo nella lettera agli ebrei, guarda caso, no? Ai suoi correligiosi, cioè gli ebrei, no? Allora, San Paolo dice agli ebrei, dice, senza la fede però è impossibile essergli graditi a chi? A Dio. Quindi, senza la fede però è impossibile essergli graditi. Chi infatti si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano. Allora, ecco. Se, o per mestiere o per grazia di Dio, noi capiamo queste parole che sono scritte nella Rivelazione, nella Sacra Scrittura, ci rendiamo conto che la fede non è un optional, non è qualcosa che o c'è o non c'è il battesimo, o c'è o non c'è, ma tanto al chilo, no, fa lo stesso. Pensate che c'è in gioco il nostro destino eterno. Noi crediamo, per grazia di Dio, noi crediamo o crediamo di credere, no? Però certo è che la posta in gioco travalica tutto quello che vediamo in giro, tutto, compreso il nostro corpo, compreso l'universo, perché la posta in gioco è la nostra salvezza o, come dice il nostro Signore, la nostra condanna. Allora ecco perché tutti i santi si sono sforzati di testimoniare la propria fede e di aiutare i propri fratelli a diventare credenti, cominciando da Gesù. Ricordate quando Gesù apparve a porte chiuse, ci stavano gli apostoli riuniti, e lui apparve a porte chiuse, non c'era San Tommaso, non San Tommaso d'Aquino, naturalmente San Tommaso apostolo. Gesù apparve, tutti lo hanno riconosciuto, gioivano per vedere il Signore risorto. Gesù, si dice, no? Entrò a porte chiuse, passò attraverso il muro. Non c'era Tommaso. Quando venne Tommaso, dice, no, mi dispiace, io non credo, no? Non credo. Se non vedo le sue piaghe, se non metto il dito nel foro dei chiodi, se non metto la mia mano nel costato, non crederò, San Tommaso. San Tommaso. Che cosa ha fatto Dio? Ha detto, come leggiamo nel Salmo 80, no, di Davide, lo abbandonato che seguisse il proprio consiglio. Nel Salmo 80, così già, se Israele mi ascoltasse, se Israele seguisse le mie vie, ma non mi ha obbedito, dice il Signore in questo Salmo, l'ho abbandonato alla durezza del proprio cuore, che seguisse il proprio consiglio, almeno così dice il Salmo 80. No, Gesù non fa così. Torna dopo 7 giorni e c'era anche Tommaso. Ah! Tommaso si trova davanti al nostro Signore, il quale dice: metti la tua mano nel mio costato, metti il tuo dito nei miei chiodi e non essere più incredulo, ma credente. Commovente, no? Questo passo del Vangelo, perché San Tommaso che cosa dice? San Tommaso io, San Tommaso noi. Dice quelle parole che noi ripetiamo alla transustanziazione, no? Mio Signore e mio Dio. Quattro parole. Crede. Ma il Signore gli dice, Tommaso, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati coloro che pur non avendo visto, credono. Tommaso si è salvato. Tommaso è diventato San Tommaso. Ma il problema però ce l'abbiamo davanti. Molti, la maggioranza forse delle persone nel mondo, perché magari in Italia le cose non stanno così, ma nel mondo, o non credono proprio, quindi atei, agnostici, materialisti, anti, come possiamo chiamare, antimetafisici, anticristi, perché purtroppo bisogna catalogare anche, ormai da un po' di anni in qua, no? Bisogna catalogare anche, ci sono degli scienziati che non solo sono atei, ma sono anticristiani, no? Dopo facciamo qualche nome, perché. Però adesso questa è la situazione. San Paolo, vi dicevo, si trovò nei suoi due viaggi apostolici a incontrare vari popoli. Sappiamo che ha incontrato e che ha fondato varie chiese, no? Allora, Che posso dire? Lui è stato a Tessalonica, lui è stato a Efeso, no? La lettera ai Tessalonicesi, ce ne sono un paio, agli Efesini, eccetera. Un giorno, però questo lo dice negli Atti degli Apostoli, si trovò dove? Niente po' di meno, diremmo oggi, che ad Atene, in mezzo a un popolo che è quello dei Greci, beh, la cultura greca. Sappiamo che i greci hanno avuto il merito, ecco, di aver fondato un po' la filosofia razionale. Tutti ricordiamo dei nomi, Aristotele, che ne so, Platone e tanti altri. Aristarco, per esempio, il primo che ha capito che la Terra era una sfera. Stiamo parlando della bellezza di 600 anni prima della venuta di Cristo. Già Aristarco aveva capito, ma guardate che la Terra non può essere piatta, la Terra deve essere rotonda, ma questa è un'altra questione. Certo che i greci vantavano una grande cultura e avevano anche una loro religione, ecco, come possono essere, non so, i norreni che credono negli asi, Odino, eccetera. Loro hanno un pantheon, anche i romani avevano un pantheon, lo chiamavano Giove. I greci lo chiamano Zeus, no? Lo chiamano Minerva, Atena, eccetera. Però diciamo che i romani hanno bassamente scopiazzato i greci. No? Allora, di buon conto, i greci credevano, cioè, avevano il tempio di Apollo, e poi Apollo si era fidanzato con Daphne, eccetera, eccetera. Insomma, avevano tutto un loro armamentario di dei che però assomigliavano a degli uomini anche piuttosto viziosi. Pensate che Poseidon, generò, non so, i ciclopi, erano antropomorfi, ecco, si dice così. E arriva San Paolo e deve cercare di dire qualcosa a sta gente, no? Come noi, come noi. Perché dico Ester, dico io, dico tutti battezzati, no? Siamo investiti dello stesso compito che Gesù ha affidato agli apostoli, cioè predicate il Vangelo a tutte le creature, no? Neanche a tutti gli uomini. No? Cioè, se qui arrivassero dei marziani, non arrivano perché non possono arrivare, ma se arrivassero i marziani, Gesù mi ha detto che io devo predicare il Vangelo a tutte le creature, comprese ai marziani. No? E San Paolo dice, ma questi qua che gli dico? No, perché questi c'hanno Euclide che, pensate un po', Euclide, tutti noi abbiamo fatto le scuole diciamo, di primo grado, abbiamo studiato la geometria. Beh, quel libro là l'ha scritto Euclide, cioè 600 anni prima di Cristo. Il teorema di Pitagora l'ha fatto Pitagora, che adesso non mi ricordo, ma anche secoli prima della venuta di Cristo. Tutti, se noi ci andavamo giù a chiedere credi in Dio, ma anziché credere in Dio, credi nel teorema di Pitagora, tutti dicono, perbacco, credo nel teorema di Pitagora, funziona, tutto funziona, mandiamo le navicelle su Venere, su Marte, non vuoi che funzioni nel teorema di Pitagora, funziona tutto, il teorema di Pitagora ci credono tutti. No? Ma poi ha detto, ma io a questi qua, mo, che gli dico? Ha approfittato e ha visto che c'era una statua intitolata al Dio ignoto, questo sta scritto negli Atti degli Apostoli. Né? Allora San Paolo coglie l'occasione e dice all'Areopago, no, dove si riunivano tutti i greci per discutere, perché poi i greci, no, l'agorà e la piazza e la riunione. E quelle. Allora dice, guardate, ben accolto, e dice, vi annunzio questo Dio che voi chiamate il Dio ignoto, e tutti quanti lo ascoltavano. Questo Dio, dice San Paolo, è quel Dio che ha creato tutte le cose visibili e invisibili, e tutti quanti lo ascoltavano. Abbiamo a lui la perfezione, la vita, d'accordo. A un certo punto, sai, i greci hanno una mentalità che è come quella nostra. No? Cioè, beh, ma le prove dove stanno? San Paolo ha detto: questa è la realtà vera, c'è cioè questo Dio ignoto che io vi annunzio, che è il più grande di tutti gli dèi, e il primo colpo, pare che i greci l'hanno presa abbastanza bene, quando a un certo punto San Paolo dice, e ne dà la prova con la sua risurrezione. Quando San Paolo ha parlato di prova dell'esistenza di questo Dio, ne ha dato prova con la sua risurrezione dalla morte, che cosa hanno fatto gli ateniesi in questo caso? Ma la cosa sarebbe stata uguale se fosse andata a Sparta, non so. E cominciano a non credere. Perché? Perché loro sono molto razionali. No? Dice, qualcuno più benevolo ha detto, Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. altri addirittura forse lo deridevano per queste parole. No? E San Paolo quel giorno raccolse pochissimo, cioè quanti si convertirono? Pochi. Però qualcuno si è convertito, una donna, adesso, non rievochiamo il nome, ma una donna, un'altra persona, si convertirono, credettero. Ma naturalmente possiamo pensare che fossero presenti tantissime persone. San Paolo raccolse poco, però poi dopo in Grecia fondò la chiesa di Tessalonica e questa chiesa era fatta da dei credenti, come leggiamo nelle lettere di San Paolo. Caso strano, no? Qui richiamo quelle cose che abbiamo detto in apertura. La Madonna ottiene più conversioni della ragione. San Paolo ha affrontato gli ateniesi facendo un ragionamento e volendo darne una dimostrazione. Anche noi fra poco vedremo la prova dell'esistenza di Dio, cosiddetta prova matematica, ma ci arriviamo, no? Quindi ci troviamo davanti a questa realtà che diceva bene San Pio da Pietrelcina, guardiamo l'Immacolata, no? E lei con la sua bellezza, con la sua santità, attira le anime più dei ragionamenti. Allora potrebbe dire, ma allora che parliamo a fare? Conviene veramente, no, quando noi, non seguire l'approccio di Paolo, seguire un altro approccio. D'altro canto, che sia meglio seguire un altro approccio, ce lo dice Gesù stesso, no? Quando anziché fare sedersi, no? Lui poteva farlo, si poteva sedere e dire, allora. Ragioniamo, no? Com'è che esiste qualcosa anziché nulla? Cioè, poteva partire dagli argomenti. Invece Gesù ha fatto una cosa molto diversa. Prima ha detto alle persone: se non volete credere a me, questo sempre sta scritto nei Vangeli, no? Se non volete credere a me, credete alle opere che io compio. Tra queste opere, la resurrezione dei morti, la guarigione dei paralitici. I ciechi che ci vedevano, appunto, gli zoppi che camminavano, l'emorroista che finiva di perdere sangue, insomma, faceva i miracoli Gesù. Perché faceva i miracoli? Prima di tutto li faceva soltanto alle persone che credevano in lui. Quindi guarda un po', la fede come presupposto per avere addirittura il segno, il miracolo, no? Ma poi diceva agli altri che guardavano. Se non volete credere a me sulla mia parola, credete alle opere che io compio. Dopodiché ha fatto una cosa diversissima da quella di San Paolo, almeno in un primo momento. È morto in croce. È morto in croce. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Dio si è incarnato, è venuto un Redentore. Questo è l'annunzio del Vangelo. Che è morto sulla croce. Come un malfattore per salvarci tutti dalla perdizione. Ha pagato i miei debiti. pagato i vostri debiti, ha pagato i debiti di tutta l'umanità di tutti i tempi. Quindi è questo il messaggio che è venuto a dirci Gesù. No? Non si è messo alla lavagna a dire X, Y. E questa è la follia della croce. Quindi la fede si ottiene credendo non in Dio, ma credendo a Dio. Noi abbiamo questo simbolo degli apostoli, il simbolo, il credo di Nicea Costantinopoli. Credo in un solo Dio, quindi io credo a Dio sulla parola, dal libro della Genesi all'Apocalisse. Noi crediamo ad ogni parola che è uscita dalla bocca del Logos, del Verbo, della parola. Quindi la fede è una virtù teologale. Beh, dato che se uno non crede finisce male, oltre a San Paolo si sono cimentati tanti nel cercare di aiutare le persone a credere. Io ho parecchi amici, devo dire, atei. Non perdo tempo, no? Non mi metto a parlare delle dimostrazioni di Dio che fra poco sentiamo, no? Perché so che farei lo stesso errore di San Paolo. Cioè, avete visto tante trasmissioni, no? Dove invitano, che ne so, Pier Giorgio Di Freddi, che oltre ad essere un ateo, un agnostico, presidente della UAR, no? Unione Atei Agnostici Razionali. Ecco. Si sono cimentati cardinali, vescovi, teologi, hanno cercato di contrastare un po' le tesi di questo matematico logico, che è un anticristo, cioè uno che dice: no, io non solo non credo in Dio, anzi ha fatto dei libri, non ne voglio dare la pubblicità, logicamente, ma perché non credo in Dio e men che mai potrò diventare cattolico? Oppure ha detto il Vangelo secondo la scienza. Quindi, dei libri in antitesi proprio a chi crede. C'era addirittura qualche scienziato che dice che chi crede ha una specie di malattia mentale, no? Ci stava per esempio un etologo, uno di quelli che studia gli animali, che diceva: ma come fate a credere? Cioè, la fede è qualcosa di irrazionale, cioè siete dei malati mentali. Allora, chiunque si è cimentato a scendere sul terreno dei ragionamenti con Pier Giorgio Di Freddi ne è uscito malconcio. Perché poi il diavolo c'è questa grande capacità, no? Ricordate Dante Alighieri che diceva: non sai che io loico sono, no? Cioè, non sai, dice il diavolo a Dante, che io sono logico. E ci batte perché è il più forte di noi. No. Gesù non ha fatto così, Gesù ha fatto dei miracoli, Gesù ha cercato di far capire alle persone che il regno di Dio è fra di voi, così ha aperto il Vangelo, si aprono dei Vangeli, il regno di Dio è fra di voi, convertitevi, diceva Gesù, e credete al Vangelo, senza tanti ragionamenti. Allora, abbiamo sentito che San Paolo dice: senza la fede è impossibile piacere. Chi infatti si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano, dice nella lettera agli Ebrei. Sentite qua, lasciamo perdere Piero Giorgio Di Freddi, che diciamo così è un osso duro. Einstein, Albert ecco, questo scienziato era credente o non credente? Sicuramente Einstein era affascinato dalla natura, dalla bellezza della natura, anzi lui diceva: quello che più mi interessa è il pensiero di Dio, però attenzione, lo diceva intendendo per Dio qualche cosa che lui intravedeva nella perfezione della natura, no? Dello spazio-tempo, delle cose create. E lui dice: ma in questo senso io mi posso definire credente perché sono un ammiratore anzi, l'unica cosa che mi interessa è capire come funziona questa natura creata. Però attenzione, vi voglio leggere quello che ha scritto Einstein in un libro che si intitola Come io vedo il mondo. A un certo punto Einstein dice queste parole: Non posso immaginarmi un Dio che ricompensa e che punisce l'oggetto della sua creazione. Non voglio e non posso figurarmi un individuo che sopravviva alla sua morte corporale. Quante anime deboli, per paura e per egoismo ridicolo, si nutrono di simili idee. Qui abbiamo appena sentito che San Paolo dice: chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano. Einstein c'è tutto contrario, cioè non posso immaginarmi un Dio che ricompensa, non posso immaginarmi una persona che sopravvive alla morte corporale. E invece Gesù è risorto. Pure Lazzaro è risorto. Quindi possiamo dire così che Einstein, al contrario di quello che possono dire alcuni, perché per carità, no? La misericordia di Dio è infinita, tutto sommato forse in quel cuore un desiderio di Dio c'era veramente, però queste parole sono l'antitesi di quello che ci dice, San Paolo. Allora Einstein ha firmato la sua condanna? Cari amici, non lo sappiamo. Nessuno può giudicare nessuno. Si sarà salvato? Nessuno può dirlo. Nessuno può dirlo di nessuno. Però questo sono dei fatti che io vi sto leggendo. Poi c'è una domanda: ma come mai molti scienziati credono che Einstein dice di non credere a questo Dio così come gli viene annunciato dallo stesso Cristo? C'è qualcosa che non funziona. Allora, io adesso, Esther, non so se vogliamo fare qualche piccolo minuto di interruzione. Dimmi tu.
No, no, prego,
E
continua, è interessante, continua Antonio, vai, abbiamo ancora
ecco.
un quarto d'ora, vai, vai, ti stiamo ascoltando.
Allora, che è successo? San Paolo ha ottenuto, poi è venuto a Roma, ha fondato insieme a San Pietro, la Chiesa di Roma, il leone di Dio. E anche lui è morto martire, no? Decapitato alle Tre Fontane, chi ci va alle Tre Fontane, vede che dove è rimbalzata la testa di San Paolo sono zampillate delle fonti di acqua limpida. Però nei secoli, tanto per cominciare, io qui ho preso qualche appunto, perché poi all'ultimo diciamo che cosa, qual è la prova scientifica, se esiste, dell'esistenza di Dio. Ma dico, sappiamo per esempio che i filosofi si sono cimentati, no, nella dimostrazione che Dio esiste. Per esempio Aristotele, la faccio molto breve, Aristotele diceva nella sua dottrina delle cause che Dio, secondo lui, era l'unica vera sostanza, intendendo per sostanza un ente che non ha bisogno d'altro per esistere. E siccome diceva, mi giro intorno e tutto ha bisogno di qualcos'altro per esistere, io, se non ci fossero stati i miei genitori, no? Proprio ragionando terra a terra, no? Non esisterei così come sono. Forse la mia anima sì, ma non il mio corpo. La Terra, se non ci fosse stata una quantità di materiale e di idrogeno che a un certo punto si è messa a vorticare, si è accesa una stella centrale che noi chiamiamo Sole, e tutto il resto delle polveri è diventato chi Mercurio, chi Venere, chi Terra, chi Marte, chi Giove, chi Saturno. C'è una causa, no? E poi così a ritroso vado dietro, ma se non ci fosse stato l'idrogeno, se non ci fosse stato l'universo. Ecco, quello che diceva Aristotele, cioè, aspetta, fermiamoci qua. Non è ammissibile un regresso all'infinito. Ecco, perché lui dice, la materia dimostra di essere, di non avere in sé, no, la potenza di autosostenersi. Quindi, diceva Aristotele, ci deve essere, lui lo chiamava un motore immobile, l'unico che è una vera sostanza, che non ha bisogno di altro per esistere, ma Aristotele mica era sprovveduto, Aristotele ragionava. L'unica sostanza può essere una sola, Dio, che come motore immobile, lui diceva perché motore sì, cioè che mette in moto tutto, no? La causa prima di tutte le cose, tutte le sono cause seconde. No? Dice, perché poi immobile? Dice, è perché tutto ha un fine, diceva Aristotele, tutto finisce, no? Si era reso conto come San Paolo, che parlava di corruttibilità, di corruzione, no? Che tutta la creazione, diceva San Paolo, geme sotto il peso della corruttibilità, no? Della morte che è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Quindi c'è un fine di tutte le cose e questo fine non può evolvere ulteriormente, perché altrimenti non sarebbe un fine. Vedete un po' che furbacchione. E quindi il fine è Dio. E quindi Aristotele così aveva dimostrato nella sua dottrina delle cause che Dio deve esistere come motore immobile e come fine ultimo, quindi teleologicamente, è lui il fine di tutte le cose. Bella, questa dimostrazione filosofica. Ma guardate che tutti i filosofi cristiani, come diceva San Tommaso, Sant'Agostino e anche altri, come vedremo fra poco, condividevano tutto sommato questa prova di Aristotele. Anche l'hanno ampliata, come vedremo, San Tommaso, nella sua prova, anzi nelle sue cinque vie per arrivare a credere in Dio. Fiato sprecato? Non direi, perché questi ragionamenti sono suggestivi, cioè convincono, ecco, convincono. Cartesio, per esempio, un altro, Descartes si chiamava, colui che gli assi cartesiani, no? Ancora oggi facciamo gli assi cartesiani. Cartesio dice cogito ergo sum. Allora, tante cose, no? Sono cose cervellotiche e non le prendiamo neanche in considerazione. Però Cartesio diceva che Dio esiste per tre motivi. Il primo motivo perché noi abbiamo un'idea di perfezione. E allora dice, siccome l'uomo è imperfetto, ma io ho l'idea di perfezione, questo Cartesio, e allora vuol dire che l'idea di perfezione l'ha fatta un essere perfetto. Chi? Dio. Allora Cartesio vedeva in questa idea che abbiamo di Dio, ma guardate, questa è pure una bella trovata, no? Nel fatto che noi abbiamo l'idea di un essere perfetto, diceva, ma guarda, questa idea non può nascere da te che c'è la zucca che funziona fino a un certo punto. Noi non siamo angeli, ma anche gli angeli non è che possono arrivare. Devono sempre credere, no? Anzi, molti non hanno creduto, purtroppo. Comunque l'idea è geniale, cioè dire, siccome noi abbiamo un'idea di perfezione che non può venire da noi che siamo imperfetti, vuol dire che c'è chi è perfetto e che ci ha dato questa idea. Questo è il primo argomento di Cartesio. Il secondo argomento è che siccome esiste l'imperfezione, deve esistere la perfezione. E allora la perfezione è Dio, questo è un secondo argomento. Può piacere o non può piacere, può convincere o non può convincere, un ragionamento che Cartesio faceva. Poi un altro argomento molto gettonato, anche questo, è che filosoficamente parlando, stiamo parlando di filosofia, siccome Dio è l'essere perfetto, allora siccome l'esistenza, il fatto di esistere, è una qualità positiva, più o meno Cartesio, allora Dio possiede questa virtù, questa qualità. Dunque Dio esiste. Anche questa è una bella trovata. Mettiamo da parte altri filosofi come Spinoza, che tra altre cose poi ha detto delle sciocchezze, ma comunque i filosofi sono partiti così. E che cosa è successo nei secoli, Sant'Agostino prima? Poi, soprattutto, e qui mi voglio fermare ancora qualche minuto, per Sant'Anselmo d'Aosta e per San Tommaso d'Aquino, insomma, hanno sistematizzato un po' queste idee. Per esempio, Sant'Anselmo d'Aosta, nel suo capolavoro, Proslogion, dà una prova che viene ancora usata, che si chiama prova ontologica dell'esistenza di Dio. Sant'Anselmo è Sant'Anselmo, quindi è un teologo cattolico cristiano. Lui ragiona in questa maniera. Nella natura, noi ce ne accorgiamo, esistono delle cose diverse, nelle quali però noi troviamo dei gradi di bene, diceva lui. Per esempio, no? Dalla natura, come dicevano, da aspera, per aspera ad astra, no? Dalle pietre io riesco a capire che esiste qualcosa di più degno delle pietre, di più perfetto delle pietre, ecco. Dal sole, la luna, sì, grande perfezione, ce lo dice pure San Paolo, perfezioni di Dio si possono dedurre dalle perfezioni delle cose create, no? Quindi il cammino era questo qua, no? Per aspera ad astra, no? Ma io vedo tante cose che hanno in sé una certa quantità di bene, quindi, dice Sant'Anselmo d'Aosta, deve esistere qualcuno che è il superiore, che ha il massimo di tutto il bene, che noi troviamo in scintille mollichette che noi troviamo nelle varie cose create. Questo sup, chiamiamolo così in senso matematico, questo max, sempre in senso matematico, è Dio. Anzi, non max, non è il massimo delle cose create, è il sup, cioè l'estremo superiore. Le cose create non ci arrivano. Quindi c'è un essere che possiede in sé tutto il bene. E infatti lui diceva, Dio è il sommo bene. Bellissima questa dimostrazione di Sant'Anselmo d'Aosta. Poi passiamo subito a San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino, la cosiddetta prova delle cinque vie, che la Chiesa ancora oggi dichiara validissime. Qual è la prima? Dio è il motore immobile. E qui dice le stesse cose di Aristotele. Dio causa prima, anche qua dice la stessa cosa. La seconda via, no? Dio è la causa prima, perché tutte le cose hanno una causa, ma siccome noi vediamo che le cose esistono, questo è il famoso argomento della contingenza, perché esiste qualcosa e non esiste nulla, no? Anche se questa parola nulla è antinomica di per sé, perché già il fatto che abbia un nome vuol dire che è qualcosa. Ad ogni buon conto, la seconda via di San Tommaso d'Aquino è quella che deve esistere una causa prima, una causa efficiente, qualcosa che ha messo in moto tutto. Ecco. E qui segue un po' Aristotele. Poi dice, Dio è intrinsecamente necessario. Che cosa intendeva San Tommaso con questo intrinsecamente necessario? Che tutte le cose non sono sostanze perché non hanno in sé la qualità di autosussistere, perché, come abbiamo detto, no, io pure se vado su Marte e dovessi trovare un computer su Marte, cioè, facevo sempre questo esperimento un po' teorico, se io trovassi un orologio da polso su Marte, non posso dire se è fatto dalle rocce di Marte. Cioè, perché poi dopo, se vogliamo essere irrazionali, no? Mo ci vuole, no? Fede e scienza, ragione e fede, no? Sono due ali, no? Ma io non posso arrivare a un livello di irrazionalità tale da dire, ah no, 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 questo orologio da polso che ticchettio, non ce l'ha, che trovo su Marte, se è fatto dalla polvere di Marte. Allora, tu credi pure che gli asi volano, allora con te non ci parlo proprio. E allora tutto deve avere una causa. E allora dice che San Tommaso dice l'unica sostanza è Dio, quindi l'unico che ha in sé la qualità di esistere per sé e che dà esistenza a tutte le cose è Dio. E anche questo è un argomento che si riaggancia alla contingenza. Poi dice una cosa molto importante, come vedremo, perché San Tommaso è stato uno dei primi a dirlo: siccome noi abbiamo delle qualità che vediamo, la bontà, abbiamo dei concetti, la bontà, la giustizia, noi vorremmo vedere che esistesse la giustizia sulla terra, la bellezza, una delle vie, potremmo chiedere al professor Nier, perché la bellezza è una delle vie che porta San Tommaso a dire che siccome noi abbiamo queste idee positive, anche in questo caso c'è qualcuno che ce l'ha tutte quante. Quindi non l'elemento superiore, ma l'unione di tutte le cose, bontà, giustizia, bellezza, forza, potenza. Questo è dimostra che ce l'ha Dio, che esiste Dio. E poi un'altra cosa geniale, sempre di San Tommaso d'Aquino, dice: qua non c'è dubbio, dietro alla realtà, dietro alle cose che vediamo, c'è una intelligenza ordinatrice, perché di per sé la natura non tende all'ordine. Poi vedremo che questo gli scienziati lo chiamano secondo principio della termodinamica. Cioè, io non ho mai visto il fumo di una sigaretta ritornare nella sigaretta e ricostruire. Una sigaretta se brucia si consuma, quel fumo se ne va, ciao, dove è andato? Non si sa, per l'aria. Mai, anzi, se qualcuno mi fa vedere una sigaretta che si rifà dal fumo, dico, ah, 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 imbroglione, mi stai facendo vedere un filmato alla rovescia. Perché sappiamo che le cose tendono al disordine. La mia automobile, ahimè, non si aggiusta da sola, la devo portare dal meccanico. Quindi la natura tende al disordine. Chiamiamola entropia, chiamiamolo misura del disordine, chiamiamolo il fatto, come dice San Tommaso, che si vede che le cose avvengono in una maniera ordinata che non sappiamo giustificare. Quindi vuol dire che c'è un ordinatore. Insomma, un progetto intelligente, costui può essere solo Dio. Mi fermo qua perché uno potrebbe dire: ma allora ancora non parliamo del tuo articolo? È vero, perché nel 1970 viene fuori uno scienziato, Kurt
Purtroppo però
Gödel. Mi devi interrompere.
il tempo a
Sì,
nostra disposizione purtroppo è stato esaurito.
superato.
Tra poco
Sì,
dobbiamo ridare la linea alla radio, però ci ha
sì, sì. Sì.
aiutato davvero a ragionare, a capire che la scienza deve essere usata davvero ragionevolmente, ecco, insomma, con i fatti, ecco.
No? Perché poi anche questo Kurt Gödel in pratica che cosa ha detto? Ha detto le stesse cose che ha detto Sant'Anselmo, quindi non si è inventato niente, anche se l'ha chiamata dimostrazione matematica, ma è la stessa dimostrazione di Sant'Anselmo.
Ecco, se volete approfondire, abbonatevi al settimanale di Padre Pio se non siete ancora
Esatto.
abbonati e leggete l'articolo. Grazie Antonio per la tua presenza oggi e per averci aiutato davvero a capire che alla fine il Signore parlava con i fatti e la
Ecco.
scienza ha bisogno di fatti, ecco, non di teorie.
Ed
Non
è
di teorie.
l'ancella, ecco, la
Sì.
scienza è l'ancella della fede. Questo è
Esatto,
il dono
così.
dello Spirito Santo, no? Il quinto dono
Sì,
dello Spirito Santo è la scienza.
ancella della fede come la filosofia è ancella della teologia. Per credere bene bisogna
Perfetto.
pensare bene e per avere una fede genuina bisogna avere una ragione vera, logica, sarebbe meglio dire, una ragione logica, perché come diceva Chesterton, il pazzo non è colui che ha perduto la ragione, ma colui che ha perduto tutto tranne la ragione, cioè che fa della ragione il fondamento di tutto e non qualcosa invece per andare oltre, senza rinegarla.
Benissimo.
È vero. Bene, allora io ringrazio Antonio che si è trattenuto, che ci ha davvero fatto una lectio magistralis. Grazie Antonio per la tua disponibilità e
Grazie a
grazie
voi,
ancora.
grazie a voi.
Perché questo è un saluto, non mancherà sicuramente di accettare un altro nostro prossimo invito. E
Volentieri.
seguite anche i suoi articoli sul settimanale di Padre Pio. Grazie a tutti voi, adesso restituiamo la linea alla radio. Vi ricordo anche di seguire tutta la programmazione della radio. Ecco, ieri per esempio è disponibile su YouTube, ma anche sul sito, su Radio Buon Consiglio. Ieri Jacopo Coghe e Maria Rachele Ruiu hanno sfatato tutti i falsi miti dell'aborto. Ieri alle ore 17, in una bella tavola rotonda su Radio Buon Consiglio. È disponibile su YouTube, potete seguirla anche dal sito. Mi raccomando, ve la raccomando perché a proposito di ragione, ecco, sappiamo quali sono i falsi miti dell'aborto, cioè lo stupro, il bambino malato e così via. Sono tutti falsi miti che il dottor Coghe e l'onorevole Ruiu hanno sfatato ieri. Ecco, quindi. Comunque abbiamo bisogno anche di argomenti per le nostre ragioni, naturalmente, come ci ha spiegato oggi anche Antonio. Allora, grazie a tutti voi, grazie ad Antonio e grazie alle care suore di Radio Buon Consiglio e del settimanale di Padre Pio. Laudetur Jesus Christus.
Semper laudetur, Ave Maria.
Ave Maria.